22 novembre 2022. Una data che per molti di voi potrà non significare nulla, ma che ha dato uno scossone al mondo della moda. Alessandro Michele lascia Gucci. In un comunicato congiunto, l'azienda fa sapere che, dopo 20 anni passati nella Maison Fiorentina, il direttore creativo avrebbe lasciato il suo posto adducendo a differenti prospettive che avrebbero allontanato il suo estro artistico da Gucci. Per il brand è la fine di un'era. Poco meno di un anno dopo, il 22 settembre 2023, Gucci annuncia il suo nuovo direttore creativo, Sabato De Sarno. Dal profilo Instagram di Gucci vengono cancellati tutti i post precedenti per lanciare la sfilata che segna la sua rinascita, ma sui social è guerra. Le creazioni di De Sarno sfilano in passerella tra espressioni di incanto e sguardi di sottecchi. Linee più morbide, una collezione definita minimal ed heritage. Con una sfilata Gucci lancia uno statement potentissimo che gli addetti di marketing elaborano in un'unica parola: riposizionamento. Non è più la Gucci di un tempo, non è più la Gucci estrosa che vuole creare buzz, far parlare di sé. Le domande che ci facciamo assieme oggi sono: perché questo cambio di rotta improvviso? Quali sono stati gli errori compiuti nella gestione di questa transizione? Ma soprattutto, a chi si rivolge la nuova Gucci? Lo scopriamo oggi in questa puntata speciale delle Weekly Insight. Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata delle Weekly Insight, prima puntata che facciamo assieme di questo format nuovo di Marketing Espresso, dove prendiamo una notizia che vi è particolarmente piaciuta durante le Weekly News e la approfondiamo, entriamo proprio nel vivo di questa news. E io oggi ho un ospite speciale perché con me c'è Maria Chiara.
Mary, eccomi.
Sì, ciao.
Ciao.
Ma quale ospite migliore, tra l'altro, per la news che andiamo a trattare?
Non vedo l'ora.
Allora, voi in sigla avete sentito qualcosina. E perché abbiamo deciso di parlare di Gucci? Questa è la domanda che cercheremo un attimo di sviscerare in questi primi minuti. Perché di recente Gucci ha pubblicato un documentario per raccontare per la primissima volta in realtà il lavoro del suo direttore creativo. Allora, già qua ci sarebbe tantissimo da dire.
Assolutamente.
Come sapete, nell'ultimo anno Gucci è andata incontro a un cambio di rotta, una virata molto importante, ecco, mettiamola così, nella direzione creativa, ma anche poi nell'esperienza della marca, se vogliamo, e dei suoi prodotti, che si è distaccata da quella che era un po' l'era di Alessandro Michele che noi abbiamo vissuto tutti tra il 2015 e il 2022.
Esatto, infatti ci sembrava interessante comunque iniziare a parlarvene perché in questo caso andremo a snocciolare come un brand riesce a gestire una transizione volta al cambiamento. Quindi in questa puntata andremo un pochino a trattare tutti gli aspetti strategici soprattutto e il perché di questo documentario che più o meno risponde a tante domande e a tanti dubbi che sono sorti in questo diciamo cambiamento di era, ecco, per il brand.
Esatto, allora io partirei dall'inizio. Allora partiamo dal punto cardine, il punto di svolta della situazione. Cambia la direzione di Gucci e questo arriva come un fulmine a ciel sereno. Lo avete sentito sempre nell'inizio della puntata, siamo nel 2022 e qua le strade di Alessandro Michele, anche poi della Maison, quindi di Gucci, si separano dopo 20 anni, Mary, perché
sì.
Secondo me non tanti lo sanno, ma Alessandro Michele ha iniziato da giovanissimo a Gucci.
È vero, ha fatto un bel percorso.
Ha fatto questo cursus honorum bellissimo, lui è partito da designer, da assistente, per poi arrivare al gradino più alto che è quello della direzione creativa. Quindi diciamo che 20 anni in un'azienda sono tanti, ecco.
Direi tanti.
C'è un livello anche proprio di, forse di affezionamento all'azienda e a quello che viene fatto abbastanza importante. Intervistato a Muschio Selvaggio, Alessandro Michele dice una cosa molto interessante. Un anno prima di quello che io considero questo divorzio, lo voglio chiamare così, ha detto, cito testualmente: vivo una condizione di privilegio lavorando tantissimo, è un lavoro che mi piace, è un lavoro che ho scelto. Quindi diciamo che, date queste premesse, uno non si aspetta sicuramente che poi dopo un anno arrivi un comunicato che annuncia proprio la separazione, il divorzio. Io me la sono vissuta male questa cosa, comunque.
Anch'io
penso che si capisca
dirti.
Dalla scelta dei miei termini. che annuncia appunto questo cambio di direzione e poi successivamente anche, diciamo, un allontanamento proprio stilistico che approfondiremo.
Sì, esatto, perché in realtà nonostante il, diciamo, comunicato a livello strategico, Simo, sia stato comunque lineare, quindi in realtà corretto, anche perché era concordato dalle parti, erano tutti e due comunque in accordo, abbiamo visto tutti i vari post che sono usciti, eccetera. In realtà questa separazione viene vista, diciamo, dai più fedeli, no? Dalla community un po' più salda del brand, come una sorta di, ma anche dagli appassionati, insomma, della moda un pochino più in generale, possiamo dire.
Sì, anche perché diciamo che la moda nell'ultimo periodo, poi anche sui social, ha avuto un amplificatore fortissimo rispetto,
molto,
per esempio, agli anni 2000, dove,
sì,
forse era una nicchia più ristretta,
sì,
se vogliamo.
Sì, è vero. Probabilmente anche grazie a TikTok, insomma.
Sì, ai social. Diciamo,
esatto,
c'è stata questa democratizzazione della moda, mettiamola così. Tutti possono avere accesso quantomeno a dei prodotti multimediali sulla moda.
Assolutamente.
Ecco.
E infatti, diciamo, la community un pochino più interna l'ha vissuta proprio come un lutto, no, Simo? Cioè l'ha vissuta proprio come un momento di cambio radicale, ecco, per il brand.
Che non è detto che sia sempre positivo.
No.
Io però già qua ti voglio fare una domanda che nasce per aprire le riflessioni sotto un punto strategico e di brand che noi andremo a fare. Cioè, che cosa succede quando l'identità di un brand, l'identità del suo direttore creativo, che poi nel campo della moda ricopre un ruolo molto importante, si legano, si mischiano, diventano una miscellanea molto, diciamo, poco distinguibile? Cioè, quali sono i rischi, secondo te, e poi ti dico anche che cosa ne penso io, da un punto di vista proprio strategico e di branding?
Beh, sicuramente, diciamo, ci sono due motivi principali. Il primo è che l'immagine del direttore creativo venga inevitabilmente legata in toto a quella del brand. Quindi che cosa succede in questi casi? Che, diciamo, il brand diventa una palese estensione in realtà del suo direttore creativo.
E non il contrario.
E non il contrario, cosa che invece dovrebbe avvenire, no? Probabilmente questo lo possiamo anche ricollegare al fatto che Alessandro Michele a un certo punto, appunto, nella sua vita gli è stato proprio detto, no? Dai, diciamo, gli alti margini del brand, abbiamo bisogno di rinascere. Quindi aiutaci a portare questo punto di svolta al brand, a Gucci. E quindi forse è stato anche quello, insomma, che un po' in qualche modo ha aiutato a collegare le due cose. Ma e l'altro probabilmente è che la moda è fortemente legata alla componente visiva e umana, no? Però che cosa avviene in questi casi? Avviene che quando un brand incarna i valori del suo direttore e non viceversa, ecco che il danno è ormai irreparabile praticamente, no, Simo?
Sì, anche in termini, mi sento di dirti, proprio di fidelizzazione, io la pensavo sotto questo punto di vista, cioè io voglio che il mio consumatore, ora consumatore è proprio brutto,
un po' anni 80,
il mio utente, la mia community, ottimo, anche perché ora si parla,
sì,
di paradigma community centric.
Assolutamente.
Quindi io voglio che la mia community diventi fidelizzata e quindi vada a creare un bonding, un legame di lealtà con il mio brand, che ha un'identità precisa, perché, attenzione, tutti i brand hanno un'identità. Se si parla,
certo,
tanto di brand identity è perché ci sono delle caratteristiche tali da rendere quel brand riconoscibile all'interno poi di quella che è l'industria e quindi dei competitor. Quindi la domanda forse è: ma io voglio che si leghi a me come brand o al mio direttore creativo?
Esatto.
Assumendosi però poi anche il rischio che una volta che il direttore creativo se ne vada, quella percentuale di persone molto fedeli se ne possa andare con lui.
Sì, assolutamente.
Ti butto una chicca che,
vai,
ho trovato mentre preparavo questa puntata. Una cosa simile, sempre nel ramo della moda che forse risente un po' di più di questo tipo di influenza, è successa nel 2018.
Me lo ricordo.
2018, ragazzi, circola la fake news, perché poi è stata smentita, ma ti dico, ora io non voglio fare il complottista, però io ho dei dubbi sul fatto che fosse realmente una fake news, ma che fosse una, diciamo, una notizia che è trapelata e che poi è stata arginata prima che scoppiasse. Cioè, Anna Wintour si dice che avrebbe lasciato la direzione di Vogue. E per chi è fashion addicted sa che Anna Wintour è l'istituzione della moda
indiscussa,
cioè, è la direttrice di Vogue. Non si può immaginare, secondo me, Vogue senza Anna Wintour. Un po' come Vogue Italia era molto legata a Franca Sozzani, che
mamma
poi
mia,
è scomparsa, insomma, anche prematuramente, se vogliamo. Però lì, diciamo, è stata una roba forzata. Anna Wintour dice, si dice che avrebbe lasciato Vogue, il web insorge. Ed eravamo nel 2018, quindi ancora una situazione non proprio florida sotto un punto di vista di interazioni online. Tant'è che poi Condé Nast, che è la casa editrice e diciamo il produttore anche di Vogue, decide di correre ai ripari e dice tranquillamente che questa fosse per l'appunto una fake news. Quindi questo per dirti che a volte forse anche legarsi al nome di una persona, almeno io la trovo una cosa molto poco strategica, se vogliamo, però sì, allo stesso tempo anche il modo migliore per fidelizzare subito, perché comunque hai un umano che incarna il tuo brand.
Sì, no, assolutamente no. Ci sono stati vari casi di questo tipo di approccio che possiamo dire un po' rischioso, perché non è detto che sia sbagliato, però è semplicemente rischioso, e poi chiaramente è nelle mani del brand riuscire a capire come in qualche modo possa riuscire a distaccarsi e cercare di diciamo cambiare capitolo della sua vita, no? Della sua immagine un po'.
Ci pensi anche nel passato, tante di queste situazioni, penso a Dior e Louis Vuitton.
Assolutamente,
Louis Vuitton,
bravo,
diventa un brand a parte, esatto, poi decide di staccarsi dalla matrice che l'ha creato. Che sì, poi sì, insomma sì, quello era. Però ti dico, forse possiamo concludere che almeno questa prima parte era stata anche gestita bene dall'azienda.
Sì,
cioè,
dai,
niente da ridire. I problemi veri arrivano un anno dopo. Un anno dopo, Sabato De Sarno viene nominato nuovo direttore creativo di Gucci, e poco prima della sfilata che avrebbe lanciato la sua nuova linea sartoriale, perché è di quello che parliamo, Gucci cancella tutti i post, ragazzi, stiamo parlando di tutti i post, dal profilo Instagram. Internet esplode anche in questo caso, accusando non solo Gucci, ma accusando anche Sabato De Sarno, perché sì, il primo post che viene pubblicato subito dopo la cancellazione è una foto di De Sarno con l'annuncio della sua nuova direzione creativa. Anche qua, diciamo che viene interpretata male questa azione da parte degli utenti, molti l'hanno vissuta come una damnatio memoriae, cioè i commenti sono del tipo non potete cancellare la legacy di Alessandro Michele, non potete andare a cancellare tutto quello che è stato fatto prima. Questo era un po', diciamo, il fil rouge che legava i commenti sotto a quel post.
Sì, esatto, quindi infatti poi lo vedremo più avanti, no? Andando ad analizzare un pochino più nel dettaglio il documentario, no? Proprio che è uscito su Sabato De Sarno, no? E viene evidenziato lì proprio come in realtà questa strategia, no? Che metteva un pochino da parte l'immagine di Alessandro Michele per lasciare spazio comunque a De Sarno, era stata messa in atto da parte del brand per cercare di dare un senso di cambiamento, no? Alla sua immagine, alla sua nuova immagine, e soprattutto alla visione artistica che in realtà fino a quel momento c'era stata. Il problema però qual è? Che hanno, diciamo, quello che ha cercato di fare il brand è cercare di condividere il fatto che in realtà non si volesse andare ad eliminare, no, quello che era stato fatto fino a quel momento, ma semplicemente andare a cambiare visione, come è giusto che sia. Però in realtà, Simo, qual è qua?
Come lo vai a fare? Esatto.
Esatto, è come lo vai a fare il punto, perché in realtà possiamo dire che fare tabula rasa, come hanno fatto nel caso appunto di Gucci, non è stata proprio la scelta a livello strategico più ottimale. Questo, esatto, perché, Simo, no? Allora, partiamo proprio da un presupposto che andare a cancellare dei post o archiviare dei post è sempre un'azione molto aggressiva, no? Perché segna proprio un voglio eliminare quello che è stato fatto per farvi vedere quello che voglio mostrarvi io. Bastava semplicemente, piuttosto che cancellare tutti i post, andare a dare una nuova immagine proprio a livello di feed design, no? Quindi andare a condividere un nuovo approccio lato contenutistico, comunicativo da quel punto di vista, senza stare a eliminare ciò che era avvenuto in precedenza, perché è semplicemente un percorso. In realtà noi stessi, no, all'interno di Max vediamo proprio come il feed in realtà evolve, cambia. E esatto, quindi il fatto di lasciare i post e andare a condividere la nuova visione anche a livello contenutistico, social, di De Sarno, sicuramente era un modo semplicemente per andare a far capire alla community che si stava procedendo verso un'altra direzione.
Ma io ti dico anche, aggiungo una cosa,
vai,
considerando che qua stiamo parlando anche, quando parliamo di brand, parliamo anche di storytelling. Cioè, molto spesso si vuole andare a narrare quella che è l'evoluzione di un brand. Quindi io l'avrei visto molto meglio riuscire a creare graficamente uno stacco visivo che mi segnasse il secondo capitolo di questa storia. E quindi diciamo che c'è una concezione anche a livello proprio di storytelling dei social che a me piace molto. Cioè, se ci pensate, i social sono diventati il nostro diario personale.
Vero.
Quindi io ora... mettiamo tanti asterischi, nel senso che poi il diario personale non lo immaginate come il diario che avevamo quando si era adolescenti, magari dove andavamo a segnare tutto, cioè una narrazione molto edulcorata, sì. Quindi io mostro quello che mi pare, mettiamo nel caso
quello
di una persona,
mi va.
Esatto, quindi anche di un personal branding.
Esatto.
Quindi c'è una decisione strategica anche sotto questo punto di vista, ma il fatto che venga vissuto come un diario di bordo, e questo giustifica anche l'esistenza di tanti content creator che fanno di questa caratteristica del social il loro punto di forza, perché altrimenti non mi spiego perché noi dovremmo seguire persone che appunto ci mostrano la loro vita, anche per una questione di simbiosi e di rappresentazione. Magari io mi sento rappresentato in quello che vedo, automaticamente cancellare qualcosa rafforza questa percezione negativa, perché mi va ad annullare effettivamente, come dicevi tu, tutto quello che è stato fatto prima. E quindi io mi sento anche di dire che a livello proprio di narrativa, che è un concetto su cui, sai, io sono molto fissato, non crei neanche un sentiment positivo, perché non hai un appeal emozionale.
Esatto.
Cioè, non... al di là del comunicato dove celebri una serie di obiettivi raggiunti insieme, non vai poi effettivamente a celebrare quelle che sono le figure che ti hanno reso importante e che hanno fatto parlare di sé, di te. E effettivamente tante sfilate di Alessandro Michele hanno creato un buzz mediatico su Gucci che forse con le linee sartoriali precedenti non c'era stato.
È bene dire che, diciamo, ovviamente adesso... quello che noi andremo a fare proprio a livello di analisi è semplicemente andare a lavorare o a spiegare, insomma, quelle che sono state le scelte del brand. Non andremo sicuramente nel dettaglio ad analizzare perché magari alcune scelte sono state più o meno
sì, esatto, facciamo questo statement, nel senso, tutte le analisi che noi facciamo ora e questi ragionamenti sono relativi al brand,
assolutamente,
ma sono relativi soprattutto alla linea strategica, non ai prodotti in sé, perché non ne abbiamo le competenze, ma soprattutto la moda è talmente tanto bella che è individuale, cioè ognuno può scegliere che fare, perché dovremmo venire noi a dirvi questo capo d'abbigliamento è brutto, non
esatto.
È in linea con quello che veniva fatto prima. No, ovviamente parliamo sotto un punto di vista del brand, però è sempre meglio farla questa precisazione, perché non si sa mai. Che succede, cara Mary, durante l'anno successivo a questi avvenimenti, quindi alla cancellazione dei post di Instagram? Cerchiamo anche un po' di ripercorrere questi step assieme per vedere a livello sempre strategico come si è evoluta la situazione. Tanto Gucci quanto in realtà Sabato De Sarno non rilasciano grandi comunicati,
no.
Interviste, insomma è un periodo anche di magra forse sotto un punto di vista di comunicazione per Gucci, finché non arriva il 2023, ottobre 2023, a Roma si tiene Vogue for Seas of Fashion, tra l'altro credo che per la prima volta in Italia. Sabato De Sarno viene intervistato da Francesca Ragazzi, ed è editorial content di Vogue Italia, ed è proprio qui che secondo noi inizia anche la nuova era di Gucci, perché lui dice: la immagino come un posto in cui tutti sono welcome, in cui tutti possiamo essere noi stessi senza necessariamente cercare posti in cui possiamo esserlo. È uno statement bello forte, ma ti posso dire che forse è una unique value proposition questa?
Direi proprio di sì, infatti poi lo andremo a vedere, no? Più tardi, Simo. Ma infatti in realtà perché, diciamo, riteniamo importante andare ad analizzare un pochino più nel dettaglio la strategia dietro al documentario Is Sabato De Sarno? Chiaramente perché, diciamo, noi ci siamo posti questa domanda da un punto di vista più che altro di marketing. E,
perché
diciamo,
un documentario?
Esatto, ecco. La risposta che ci siamo dati è perché è proprio un pilastro, no? Uno statement, come dicevi anche tu prima in qualche modo, con cui l'azienda vuole comunicare i suoi valori, ma soprattutto sta cercando di comunicare come vuole che i suoi valori effettivamente vengano rappresentati, no Simo?
Sì, io mi sento anche di dire, secondo me c'è stato un po' di misconception sul documentario in sé, cioè seppur si chiami Who is Sabato De Sarno, e poi vedremo perché questo titolo è abbastanza significativo, l'intento dell'azienda non è presentare Sabato De Sarno, anche perché Sabato De Sarno non ha bisogno di presentazioni, cioè lavora nel campo della moda da anni, quindi una volta che è stato presentato come direttore creativo lui non ha bisogno di grandi interpretazioni, ma è fatto proprio per presentare il nuovo brand, nuovo tra tante virgolette, perché Gucci rimane Gucci, però la nuova concezione valoriale del brand. Quindi attenzione, perché è uno scamotage, secondo me, sottilissimo questo. Cioè sfruttiamo il fatto che ci sia un'incertezza generalizzata sulla figura del nostro direttore creativo per introdurre a gamba tesa quello che siamo noi.
Sì, esatto, la nostra nuova era un po', no? Quindi il fatto che vogliamo, diciamo, scrollarci di dosso l'immagine che comunque c'era stata un po', diciamo, approcciata, ok? Sì. Durante tutto il percorso di Alessandro Michele. È arrivata una nuova era, Sabato De Sarno ha un altro stile, ha un altro approccio, e noi vogliamo avere questo tipo di approccio dicendo basta a quello che è stato fatto in precedenza. E infatti, insomma, ecco, possiamo entriamo proprio nel fulcro adesso,
perché
Simo.
Ora si saranno chiesti dopo non so quanti minuti di discorso, ma quindi questo documentario, qual è la ciccia di questo podcast?
Esatto.
Ragazzi, è tanta.
Preparatevi.
Io partirei direttamente dal titolo, perché devo essere sincero, il titolo secondo me è peculiare, identificativo.
Esatto.
Quando noi abbiamo fatto brainstorming sono uscite fuori grandi cose proprio anche soltanto sul titolo. Chi è Sabato De Sarno? Io te lo chiedo, Mary, chi è da questo documentario Sabato De Sarno?
È sicuramente una persona che vuole farsi conoscere in qualche modo attraverso gli occhi di qualcun altro. Quindi, diciamo, l'obiettivo in realtà, diciamo, già a partire dal titolo, è cercare di creare engagement.
Totale.
Da parte del brand, no? E soprattutto giocare con l'approccio empatico per, diciamocelo chiaramente, Simo, apertamente, è cercare di riuscire a gestire il sentiment negativo che c'è stato dopo il cambio di rotta.
Esatto.
Da parte del brand, no?
Dove la gente ha commentato in malo modo dicendo: ah, ma chi è questo sconosciuto?
Esatto.
Loro ci giocano
tantissimo. E è un po' come, insomma, no, volessero cercare di avvicinare la community, quella più fidelizzata di cui parlavamo all'inizio, verso il nuovo direttore creativo, facendogli capire che è una persona, facendogli capire che è un professionista, soprattutto perché tanti magari non lo conoscevano in precedenza.
Certo, anche perché lui ha lavorato come stato un addetto ai lavori, però ovviamente è la prima volta che ricopre un ruolo da direttore creativo, quindi diciamo chi non è proprio addentro a questo mondo, ma io incluso, il suo nome l'ho googlato dopo, ecco.
È vero, non lo
conoscevo prima sicuramente.
In che contesto, Simo?
In un contesto specifico, quello della sua prima sfilata.
Esatto.
Quindi andiamo, c'è un focus preciso su un momento preciso, si vuole presentare una persona, esatto, il direttore creativo, si vuole presentare questa persona sotto un punto di vista emozionale, ma lo si fa, attenzione, quando lui sta lavorando, non lo si fa quando Sabato De Sarno e a Brera a prendere un aperitivo, non lo so dove lui vada, se ce lo vuole commentare, se ascolterà mai questo podcast. Sabato De Sarno, facci sapere dove vai a fare aperitivo.
Esatto.
Non credo a Brera, però nel caso, insomma.
Va bene, ce lo segniamo in caso, così quando saliamo su a Milano.
Ma perché Brera, tra l'altro? Non l'ho mica buttata a caso. Qui ci sono dei ganci abbastanza significativi, ragazzi. Brera era il luogo dove si sarebbe tenuta la sfilata. Dico si sarebbe tenuta perché poi purtroppo il meteo ha rovinato i piani. A livello proprio di storytelling, è interessante vedere come si voglia presentare il direttore creativo mentre lavora, ma a parlare del direttore creativo e del suo lavoro sono altri. Perché? Perché se voi ci pensate, quando qualcuno ci riferisce qualcosa, noi abbiamo sempre bisogno, a livello proprio psicologico, di una validazione. Cioè, se io ora a Mary racconto di un mio fatto successo sabato, se questo fatto viene poi comprovato magari da una mia amica che era lì con me, o meglio ancora da una persona terza, Mary è più convinta di quello che le sto raccontando, ma non perché lei pensa che io sia pazzo, ma perché noi abbiamo bisogno di conferme, un bias di conferma questo. Quindi lui che cosa fa? Lui, o chi per lui, insomma, nella redazione di questo documentario, va a selezionare le persone più care a Sabato De Sarno, ma anche chi ha lavorato con Sabato De Sarno, e sono loro a raccontare gli aspetti più intimi di questa persona, il loro rapporto emozionale. Ma allo stesso tempo, se voi ci pensate, Per chi ha visto il documentario, ma mi sembra chiaro che se siete arrivati fin qua o l'avete visto o lo andrete a vedere,
assolutamente
non si aggancia e soprattutto non chiama i suoi parenti, perché sarebbe molto facile. Quindi lui va a trattare questa cosa sotto un punto di vista di amici o persone che ci hanno lavorato, quindi persone che possono effettivamente aver avuto un'esperienza diretta con lui. E questo è fondamentale, perché il racconto ne viene fuori più autentico, più vero, il link emotivo è molto più forte e si racconta tramite il fare, che ti dico anche è il concetto alla base delle recensioni.
Assolutamente, vero, il concetto alla base delle recensioni, no? Perché comunque crediamo di più in realtà alle parole che vengono spese da una persona che magari ha avuto a che fare con quel servizio, o comunque in questo caso con Sabato De Sarno, no? A livello proprio lavorativo, dandoci un feedback, quindi mostrare appunto autenticità e soprattutto disinteresse. È lì ovviamente la chiave, no? Fondamentale.
Esatto, è per quello che lui non chiama i parenti.
Esatto, assolutamente.
Avrebbero un interesse troppo, troppo forte, insomma, tutti i parenti.
Assolutamente. E poi, Simo, vogliamo parlare di ancora?
Ancora è una parola a mille significati.
Assolutamente. Che cosa rappresenta? Il nome della sfilata e anche il rebranding.
Esatto. Quindi, rebranding, ragazzi, ma gigantesco.
Enorme.
Non stiamo parlando di un rebranding di un colore, stiamo parlando di un rebranding di un'identità.
Esatto.
Quindi pensate tutti i punti, tutti i touch points con gli utenti che sono stati presi in considerazione. Letteralmente Milano in quel periodo era tappezzata di Gucci.
Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. E in realtà che cosa vuole dire lui con la parola ancora, no? Vuole dire volerne di più, ne voglio di più, così diciamo cita lui, no? E in questo caso lui utilizza proprio degli esempi della vita più o meno, insomma, quotidiana di tutti i giorni, quali possono essere l'amore, i film, i baci, il sesso e in generale proprio la vita, no? Che può essere sia quella lavorativa che quindi quella personale. E quindi questa collezione diventa proprio un manifesto per cercare di umanizzare ancora di più il brand, no? E come se appunto lui volesse entrare nella vita di tutti i giorni della sua community, della community di Gucci, per fargli capire che effettivamente il brand c'è, il brand è presente e in qualche modo è come se diciamo volesse supportare la community da un punto di vista quotidiano.
Esatto, cioè noi non siamo il brand da indossare soltanto negli eventi mediatici più importanti, noi siamo anche il brand di tutti i giorni, cioè quello che tu puoi mettere per andare al cinema, uscire con le tue amiche. E ti dirò di più, interessante come è stata concepita la sfilata.
Esatto.
Sfilata che, ripetiamo, purtroppo, come si evince anche dal documentario, è stata poi spostata al chiuso perché insomma le condizioni meteorologiche non lo prevedevano, non l'hanno permesso insomma di poterla portare per le strade come si voleva. Cioè lui aveva studiato un impianto, lui e il suo team avevano studiato un impianto tale che le modelle avrebbero sfilato per le strade appunto di Brera fino ad arrivare all'Accademia. E qua, ragazzi, per me è implicitamente brand philosophy.
Totale, cioè, l'apoteosi.
È l'apoteosi della brand philosophy, perché è come se il brand volesse dire: siamo la casa di moda di tutti perché siamo per le strade. Quindi noi diamo un'impressione di apertura, cioè noi siamo qui, sfiliamo tra di voi, anche qua umanizzazione, però arriviamo all'Accademia, cioè il fine ultimo della sfilata è l'Accademia di Brera, quindi la moda che diventa elegante tra le persone e l'arte.
Esatto, per chi non lo sapesse, piccola premessa, chiaramente l'Accademia di Brera è l'Accademia delle Belle Arti.
Esatto, sì.
Quindi diciamo è così, cercare proprio di diventare un po', no? Far diventare Gucci un punto di riferimento tra la moda, diciamo, per l'arte sartoriale, quindi la moda sartoriale e il tutti i giorni, la vita di tutti i giorni più o meno.
Purtroppo non sono riusciti a fare questo tipo di esperimento. E peccato, mi sarebbe piaciuto, lo sai, vederla.
Sarebbe stata
forse anche una delle prime, sicuramente per Gucci la prima volta, ma così a memoria non mi pare di ricordare altri brand che abbiano sfilato per le strade. Poi possiamo aprire una parentesi di Valentino.
Esatto. Fendi su Fontana di Trevi.
Però già lì, vedi, Fontana di Trevi o anche Piazza di Spagna.
Sì.
Hanno secondo me una concezione un po' diversa, perché comunque sono già luoghi d'arte di per sé.
Vero.
E se vuoi, hanno una, c'è una percezione più neoclassica.
Sì.
Andare proprio per le strade, quindi stiamo parlando proprio di stradine vere, dove la gente passa, ci sono i negozi, ci sono le attività locali, è proprio una percezione differente, secondo me.
Sì, 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 no, condivido. Cioè, proprio qui si cerca di far capire alle persone che brand non è quel... cioè, Gucci non è quel brand inarrivabile in cui tu puoi solamente salvarti su Pinterest gli outfit più belli magari indossati al Met Gala,
comunque,
chiaramente. Ma è proprio un brand che tu che ti permette di vivere la vita di tutti i giorni con un approccio più... possiamo dire anche artistico, no? Viverla
Vero.
Proprio in modo più sentito quasi, no?
Al 100%.
Quindi, no, è stato bellissimo. E poi in realtà, Simo, io aprirei anche una parentesi sulla distribuzione
di questo documentario.
Di questo documentario,
mamma
o
mia.
No?
Beh, io direi che forse
è il
va
caso,
aperta
eh?
Il caso.
Perché è stata bella massiva, bella, bella push, insomma, no? Sono stati scritti articoli sui maggiori magazine, sia di moda che non, perché comunque l'abbiamo trovato anche sulle testate giornalistiche.
Beh sì, 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 assolutamente.
Diciamo un pochino più quotidiane. E soprattutto possiamo dire che a partire da questo mese, quindi dal 3 aprile se non sbaglio,
esatto.
No? Verrà rilasciata anche una versione immersiva dell'Apple Vision Pro.
Esatto.
Quindi cioè, interessante di come in realtà vogliano coinvolgere anche tutte quelle realtà dedicate magari al metaverso che sono rimaste ancora un pochino, diciamo, poco colte. Da questo
o in
da
fase
questo
ancora
tipi.
Di sperimentazione,
esatto,
per tanti
diciamo
brand.
Da questi brand, ecco. Quello che sicuramente vorrebbe fare Gucci, dimmi anche tu che cosa ne pensi, Simo, in questo caso è cercare di far vivere, insomma, alle persone un'esperienza più digitalizzata sia del brand che dei suoi prodotti, no?
Totalmente, mi sento di dire totalmente, e allo stesso tempo intercettare dei target molto specifici.
Esatto.
Perché sicuramente le Apple Vision Pro non saranno in tanti a poterselo permettere al momento,
no.
Diciamocelo chiaramente, a un prezzo che al momento è nella fascia alta.
Mm-mm.
Quindi interseca molto bene il target di Gucci. Però poi allo stesso tempo, se ci pensate, questo viene, non so se l'abbiamo detto ancora, ma viene anche riprodotto sui voli di Air France. Quindi sui voli
Vero.
Nazionali e internazionali di Air France potrete vedere il documentario, che dura 20 minuti in effetti, quindi si può guardare in un volo di linea. E quindi questo significa intersecare anche target di differenziati, se vogliamo, non target necessariamente di fascia alta o in un income bracket particolarmente alto,
Vero.
Ma chiunque, anche perché la diversificazione del portfolio di Gucci permette anche di accedere a dei prodotti che tutti possiamo permetterci se ne abbiamo la volontà.
Sì, esatto, è proprio questo poi un po' il bello anche di questo brand.
Esatto.
E soprattutto poi...
facciamo un wrap up, perché siamo arrivati al punto cardine,
esatto.
Cioè riposizionamento.
Riposizionamento che, diciamo, possiamo dire che è un po' la parola che riassume
tutto,
un po' tutto.
Tutto.
Perché appunto tramite tutte queste operazioni di comunicazione, no? Rebranding, ridefinizione della filosofia del brand, è chiaro che l'obiettivo principale appunto dello stesso è quello di ritrovare un suo posizionamento sul mercato. E quindi diciamo che Gucci, lo sappiamo tutti perché era, diciamo, uscita anche un pochino l'indiscrezione, no? Voleva cercare di far ritornare un pochino su le sue vendite,
sì.
A un certo punto. E quello che vuole fare, come hai detto anche tu prima, cercare di attirare nuovi segmenti, no, Simo? Tipo gli adepti della moda.
Esatto.
E magari però anche chi vuole cercare di viverla come un'esperienza un pochino più individuale da vivere con se stessi, appunto ricollegandosi al concetto di quotidianità, no? Perché non è detto che nel nostro nel nostro quotidiano riusciamo sempre ad avere a che fare con le persone, no? Vediamo anche la questione dello smart working, per esempio, ci fa stare comunque tanto nel nostro, magari da soli, e in qualche modo, ecco, vogliono cercare di riportare, far capire, insomma, alla community che la moda si può vivere anche in modo individuale, non è detto che debba essere per forza condivisa.
Beh, insomma, io direi che abbiamo trattato tantissimi temi. Se vogliamo riassumere in tre aggettivi questo riposizionamento, ti dico empatia, umanizzazione, cross-medialità.
Perfetto, non avrei,
cioè,
saputo dirlo meglio.
Tre aggettivi che secondo me racchiudono appieno il riposizionamento di Gucci. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, speriamo di non avervi tediato particolarmente, ma insomma ci tenevamo a sviscerare e a trattare tutti i punti in modo quanto più
esaustivo
possibile. Se questa puntata vi è piaciuta, fatecelo sapere tramite il sondaggio, ma soprattutto fateci sapere sia su Instagram che qui con la domanda aperta che vi lascio su Spotify, se vi piacerebbe sentire altre puntate delle Weekly Insight e soprattutto quali brand o quali prodotti vorreste che noi analizzassimo sotto un punto di vista strategico. Noi siamo a vostra disposizione.
Pienissima disposizione.
Pienissima disposizione, anche perché a sceglierli noi non ne caviamo nulla se poi non ci ascoltate perché magari non vi interessano. Quindi esprimete appieno la vostra opinione, che sapete che per Max è sempre importantissimo.
Assolutamente, mi raccomando, non fate i timidi.
No, per carità, anche perché qua non siamo timidi, quindi no, insomma la timidezza lasciamola a casa. Grazie Mary C, di essere stata la mia ospite in questa puntata, non poteva esserci ospite migliore. Io vi saluto e ci sentiamo la prossima settimana perché torneranno le Weekly News, ragazzi, quindi non vi ammorbiamo ogni settimana con 40 minuti e passa di puntata. Settimana prossima Weekly News, quindi le 5 news della settimana a tema social e digital. Grazie, ciao ciao.
Ciao, grazie.